Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Pervin Cavacioglu. Colloqui molto costruttivi e ottimismo per il futuro al termine delle discussioni a Ginevra sul piano di pace sull'Ucraina. Modifiche ai punti del piano ancora nei prossimi giorni. Al termine della COP30 anche la Svizzera è tra i paesi delusi. In pagina le considerazioni dell'ambasciatore elvetico presente in Brasile alla conferenza sul clima. Da martedì estese a tutta la Svizzera le misure di prevenzione contro l'influenza aviaria. Abbiamo sentito il veterinario cantonale ticinese su come si devono comportare i piccoli allevatori amatoriali. E per lo sport, calcio di Serie A, il Milan ha vinto 1-0 il derby contro l'Inter. Tennis, l'Italia ha conquistato la Coppa Davis. Sono ore cruciali queste per la guerra in Ucraina. A Ginevra si sono chiuse in serata le discussioni tra Stati Uniti e Ucraina attorno al piano di pace proposto dall'amministrazione americana. I punti del piano da 28 sono passati a 24 e si continuerà a lavorarci nei prossimi giorni. Le questioni ancora in sospeso riguardano il ruolo dell'Unione Europea e della NATO, ma siamo ottimisti. Le divergenze potranno essere superate, ha detto in una dichiarazione finale il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Sentiamo altre dichiarazioni a poche ore dalla chiusura dei colloqui odierni nel contributo di Veronica Alippi.
Sono apparsi davanti ai giornalisti in una sala della missione statunitense alle Nazioni Unite. Da un lato Marco Rubio, segretario di Stato americano, dall'altro Andriy Yermak, capo dell'amministrazione presidenziale e fedelissimo del presidente ucraino Zelensky.
So it is in my personal view that we've had
Questi sono secondo me gli incontri più produttivi e significativi che abbiamo avuto da quando partecipiamo, come amministrazione Trump, a questo processo, ovvero da gennaio, ha detto Rubio mostrando grande ottimismo. La base di partenza è buona e siamo già riusciti a passare in rassegna i punti del piano uno per uno, ha continuato.
And I think we've made good progress. Our teams have now gone to their rooms as we're working on some of the.
Penso che abbiamo fatto dei buoni progressi, adesso i diversi team ci stanno lavorando sopra separatamente. L'ultima parola spetterà al nostro presidente, poi c'è da tenere conto la parte russa di questa equazione.
And then obviously there's the Russian side of the equation.
We have very good progress and we are moving forward to the just and lasting peace.
Abbiamo fatto progressi e ci muoviamo verso una pace giusta e durevole, ha poi aggiunto Yermak, che ha precisato un aspetto importante, ringraziando gli Stati Uniti e Trump, ma aggiungendo che nei prossimi giorni verranno coinvolti anche gli alleati europei.
We will be working and in coming days to join proposals. And we will also will engage our European friends.
Una precisazione importante è quella di Yermak, perché fino a questo momento Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia, così come il resto dell'Unione Europea, erano stati messi da parte da Washington.
Aggiungo che gli Stati Uniti puntano a trovare un accordo entro giovedì, giorno fissato dal presidente statunitense Donald Trump. Mercoledì intanto il gruppo dei volenterosi, una trentina di paesi per la maggior parte europei, si troverà in videoconferenza per accompagnare i progressi ottenuti a Ginevra. Per una prima valutazione di quanto discusso proprio a Ginevra abbiamo sentito Mara Morini, docente di scienze politiche all'Università di Genova e autrice di vari saggi sulla Russia.
Ma dobbiamo considerarli come solo l'inizio di un percorso ancora incerto, che risale probabilmente, insomma, in base anche alle varie dichiarazioni che sono state fatte antecedentemente, ad una bozza che era già stata discussa e modificata al vertice in Alaska tra Trump e Putin del 15 agosto scorso. Quindi è un punto di partenza che, ovviamente, tenendo conto della situazione militare e politica sul campo dell'Ucraina, per alcuni analisti è da considerare positivamente, non una resa, e per altri invece, come sappiamo soprattutto i leader europei, viene invece ritenuta un accordo che ovviamente è a danno totalmente dell'Ucraina, che crea precedenti gravissimi anche per quello che potrebbe essere il futuro dell'Unione Europea e in generale della politica internazionale.
Allora, ricordiamolo, a Ginevra è una trattativa, quando si tratta si discute per avvicinare le posizioni. Quale potrebbe essere il compromesso accettabile per la Russia?
Ma credo che sia già un buon punto di partenza, molto probabilmente però non accetterà l'aumento, come dicevo prima, dell'esercito ucraino, cederà su alcune parti del territorio anche non conquistate nel Donbass. È positiva la questione della ripresa del trattato New Start nucleare, però credo che attenda prima di fare qualsiasi mossa la reazione del presidente Zelensky, che come sappiamo è anche più in difficoltà visto gli scandali di corruzione, quindi deve affrontare anche una crisi politica interna, e quindi credo che Putin, prima di accettare qualsiasi cosa, anche un ulteriore incontro con Donald Trump, aspetterà la reazione dell'Ucraina.
Le considerazioni di Mara Morini, docente di scienze politiche all'Università di Genova, al microfono di Alessandro Broggini. Torniamo sulla conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul clima, conclusasi sabato in serata. Il documento finale è stato definito un compromesso che però ha deluso gli stati europei, che puntavano a inserire una strategia chiara e concreta per uscire dai combustibili fossili. Fra i paesi delusi dall'esito della COP30 in Brasile c'è anche la Svizzera, che in questo vertice ha però pure colto aspetti positivi. Da Berna ce ne parla il nostro corrispondente Giampaolo Driussi.
È stata la conferenza dei piccoli passi, afferma da Belém l'ambasciatore svizzero per l'ambiente Felix Wertli. Perché se è vero che non abbiamo una vera e propria tabella di marcia, sono comunque stati sviluppati meccanismi volontari che consentono agli stati di collaborare meglio e adottare misure più rapide per raggiungere i loro obiettivi. Il riferimento è in particolare all'assenza di un piano vincolante per l'abbandono di carbone, petrolio e gas. Quanto promosso a Belém costituisce comunque una risposta, seppur meno concreta. Alla luce della situazione geopolitica attuale, ha proseguito Felix Wertli, avvicinato dalla stampa svizzera, è inoltre da considerare un successo il numero di paesi che hanno partecipato ai negoziati, quasi 200. Oltre al documento conclusivo di compromesso, non è ancora chiaro cosa la Svizzera abbia o non abbia sottoscritto, ma quanto comunicato ieri dal Dipartimento federale dell'Ambiente e già venerdì dal consigliere federale Albert Rösti trasudava quantomeno scetticismo. Berna non può accettare ulteriori contributi finanziari che vadano oltre il quadro concordato lo scorso anno, questa è la posizione ufficiale. Anticipi significativi delle promesse finanziarie senza contropartite non sono accettabili. Ci vogliono inoltre impegni concreti da parte di tutti. Solo così le nostre misure per la decarbonizzazione previste dalla legge sul CO2 possono avere effetto, aveva aggiunto lo stesso Rösti. Le ONG svizzere richiamano intanto il Consiglio federale alle sue responsabilità. Il WWF plaude all'impegno svizzero profuso a Belém per una risposta forte al divario di riduzione, ovvero la differenza tra le emissioni di gas serra attuali e quelle che dovrebbero essere raggiunte per rispettare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Ma per restare credibile, prosegue il WWF, ora il governo deve fare i compiti a casa e ridurre questo divario sul territorio nazionale.
Da martedì in tutta la Svizzera gli avicoltori dovranno applicare le misure di prevenzione per evitare contatti tra gli animali di allevamento e gli animali selvatici. Una decisione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria dopo che negli scorsi giorni nel Canton San Gallo sono stati rinvenuti anatre e cigni locali infetti. Una misura che non tocca solo i grandi allevatori ma anche chi ha un piccolo pollaio amatoriale, riferisce Umberto Gatti.
Da martedì tutti i volatili d'allevamento dovranno essere tenuti all'interno e per eventuali spazi esterni saranno necessarie misure di protezione. I grandi allevamenti sono pronti a riattivare le misure già adottate negli scorsi anni. Come devono invece comportarsi i piccoli allevatori amatoriali? Luca Bacciarini, veterinario cantonale.
Di per sé, esattamente come un grande allevamento, logicamente è un pochettino più semplificato, quindi cercare di impedire il più possibile il contatto con gli uccelli selvatici, tutto quello riguarda acqua e foraggio, tenerlo in modo che non sia accessibile, e dall'altra parte perlomeno avere calzature diverse quando si entra nel pollaio. Poi è chiaro che il piccolo pollaio familiare nella maggior parte dei casi diventa difficile lasciare gli animali all'interno senza lasciarli uscire, però chi ha per esempio anche la parte esterna che già è recintata e magari anche chiusa sopra, fare in modo che non possano entrare anche dalla rete metallica gli uccelli sarebbe una buona cosa.
Chi dovesse trovare uccelli selvatici morti nei pressi del pollaio deve evitare il contatto e avvisare il proprio veterinario. Le misure di prevenzione rimarranno in vigore a livello federale fino al 31 marzo 2026.
In Ticino, ennesima incursione di un lupo all'interno di un centro abitato. È accaduto a Vergeletto in Valle Unzernone e lo dimostra un video pubblicato sul nostro sito rsi.ch. La presenza di un branco di lupi era già stata documentata nella stessa zona dalle autorità cantonali. E ora spazio agli aggiornamenti sportivi con David Conti.
Ben ritrovati. Al termine della 14ª giornata di Super League, il Lugano occupa la quinta posizione con 22 punti alle spalle di Thun, Young Boys, San Gallo e Basilea, con una partita da recuperare mercoledì contro i sangallesi. Questo in virtù del 2-2 tra Sion e Zurigo, l'1-0 del San Gallo a Losanna dell'ex Seidler e l'1-1 tra Grasshopper e Basilea. In Serie A il Milan ha vinto il derby, Inter superata 1-0 grazie alla rete di Pulisic. La Roma guida la classifica in virtù del 3-1 a Cremona, secondo posto per i rossoneri a braccetto con il Napoli. Nello scialpino Camirasta chiuso al terzo posto lo slalom di Gurgel, alle spalle di Schifrin e Colturi, quarta Wendy Holdener. Nell'hockey nulla da fare per i Bellinzona Snakes a Olten, battuti 6-3, e nel tennis infine l'Italia ha vinto la Coppa Davis per la quarta volta, la terza consecutiva.
Lunedì 24 novembre le previsioni di Meteo Svizzera indicano al sud nevicate in montagna e neve mista a pioggia sulle pianure. Nel resto della Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni frequenti e neve sopra gli 800 metri. Temperature al sud massimo sui 4 gradi, al nord 7. Termina qui RG Notte, l'informazione però continua anche su rsi.ch. Grazie dell'ascolto e una serena notte.